Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Colossesi capitolo 4, dal versetto 2 al 6. Ora ricordate che il libro dei Colossesi è una difesa della sufficienza di Cristo. Dei falsi insegnanti erano giunti nella città di Colosse e stavano cercando di negare il fatto che Cristo era sufficiente, stavano cercando di negare il fatto che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è Gesù Cristo. E dicevano, no, quello di cui abbiamo bisogno è Cristo più una certa filosofia umana, abbiamo bisogno di Cristo più la legge mosaica, abbiamo bisogno di Cristo più certe relazioni mistiche con esseri angelici, abbiamo bisogno di Cristo più una certa vita di abnegazione. E quindi in realtà stavano rinnegando la sufficienza di Cristo. E in risposta a tutto quello, il grande culmine del libro si trova in due passi. Ad uno si è fatto riferimento prima, si trova nel primo capitolo, dove Paolo parla della sufficienza di Cristo come immagine del Dio invisibile, colui per mezzo del quale ogni cosa è stata creata, colui che possiede ogni potere e così via. E la seconda grande affermazione culminante si trova al capitolo 2, versetto 10, dove ci viene detto che voi siete completi in Lui. Quindi l'argomentazione del libro è che nonostante l'insegnamento di coloro che diffondevano l'errore, Cristo è di fatto sufficiente, Cristo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e Paolo lo stabilisce nei primi due capitoli. Ora, dopo aver stabilito il fatto che Cristo è sufficiente, comincia quindi nel capitolo 3 a mostrare che cosa significa avere tale sufficienza in Cristo. Se Cristo è sufficiente per redimermi, se mi ha dato una nuova vita, se mi ha dato la vita eterna o la vita di risurrezione, che cosa significa tutto quello per me? Ebbene, una nuova vita, dice Paolo, esige un nuovo stile di vita. E quindi il capitolo 3 ed il capitolo 4 parlano del nuovo stile di vita dell'uomo nuovo in Cristo. Ed è proprio questo quello che abbiamo considerato e che stiamo considerando fin dall'inizio del terzo capitolo. I primi quattro versetti definiscono la nuova vita e dal versetto 5 fino al capitolo 4 versetto 6, dove ci fermeremo questa sera, vedremo il nuovo stile di vita che dovrebbe accompagnare la nuova vita. Ora, tra alcune delle cose che abbiamo considerato, e questa sera non ci prenderemo il tempo di ripercorrerle tutte, ma tra le cose che abbiamo considerato vi è tutta questa idea dello stile di vita del cristiano in relazione alla sua bocca, ovvero a com'è che il cristiano parla, cosa dice il cristiano. Quando diventiamo nuove creature, come abbiamo detto la settimana scorsa, il nuovo modo di parlare dovrebbe conformarsi a quella nuova creazione, un po' come avviene con gli accenti, giusto? Quando lasciate un certo paese e andate a vivere in un altro paese, oppure quando lasciate una certa zona degli Stati Uniti, in particolare il sud, e finite nell'estremo ovest o al nord, alla fine, dopo un certo periodo di tempo, cominciate a perdere il vostro accento. E essenzialmente questo è quello che Paolo sta dicendo che quando diventate cristiani dovreste cominciare a perdere l'accento del mondo, e il vostro modo di parlare dovrebbe contraddistinguervi come qualcosa di diverso, anzi dovreste cominciare ad identificarvi con il linguaggio del cielo. E io so che ogni volta che vado in particolare nei paesi dell'America Latina non passa molto tempo prima che cominci a parlare una sorta di inglese con inflessione spagnola, perché li sentite parlare così e ben presto finite parlando nello stesso modo, dandogli lo stesso tono, lo stesso sapore, modificando in un certo senso il vostro inglese per adattarlo a quell'inglese stentato con inflessione spagnola. Assimilate le abitudini della gente, l'ho notato anche quando ero in Inghilterra, cominciate a parlare come le persone del paese, non vi rendete nemmeno conto di farlo, ma in un certo senso entrate in quel modo di fare che vi identificate con esso. Ed essenzialmente questo è quello che Paolo sta dicendo, che quando diventate credenti, cristiani, cominciate a perdere il vecchio accento e cominciate ad assumere il nuovo accento del nuovo stile di vita in Cristo, ed è proprio quello che sta dicendo qui. La vostra bocca dovrebbe corrispondere alla vostra nuova vita, dovrebbe esserci un cambiamento nell'uso della vostra bocca e nelle cose che dite. Quindi Cristo è sufficiente per renderci nuove creature, e come nuove creature viviamo in una nuova società, in una nuova condizione davanti a Dio, secondo un nuovo stile di vita che esige un nuovo accento. E dovremo abbandonare l'accento del mondo ed assumere le abitudini del parlare che siano conformi alla famiglia alla quale apparteniamo. E credo che un buon modello di tutto questo sia proprio il Signore Gesù Cristo stesso. Ho già studiato questo argomento in passato, ma questa settimana lo stavo ripassando ancora una volta nella mia mente. Uno dei più grandi studi che potrete mai fare nella Bibbia è quello di studiare la bocca di Gesù. E semplicemente percorrete tutto il Nuovo Testamento e catalogato ogni cosa che Gesù disse. Uno dei passi che ha significato molto per me è proprio questo, in Matteo 5:2. Ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, gli insegnava. Un pensiero meraviglioso, vero? Aprì la bocca e ne uscì insegnamento. Matteo 5:2. E vi sono altre cose che scopriamo riguardo alla bocca di Gesù. Si trovano nel libro di Luca, per esempio, e ce ne sono molte, ma ve ne darò solamente un paio come illustrazioni. E tutti gli rendevano testimonianza, Luca 4:22, e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Apriva la bocca ed insegnava, apriva la bocca e parlava con grazia, con dolcezza, con cortesia, in modo appropriato. In Luca capitolo 11, versetto 54, e Luca sembra essere in un certo senso particolarmente interessato alle parole di Gesù, ma in Luca 11, credo sia il versetto 54, sì, ci viene detto che essi gli tendevano insidie, cercando di cogliere qualcosa dalla sua bocca per poterlo accusare. E noi tutti sappiamo che non riuscirono mai, assolutamente mai, a farlo. Ed il Nuovo Testamento ci dice nel libro di Giacomo che un uomo nella cui bocca non vi è inganno e che non commette errori con la propria bocca è un uomo perfetto. E Gesù non commise mai alcun errore con la sua bocca. In Giovanni capitolo 6, versetto 63, di nuovo in riferimento alla bocca di Gesù, leggiamo le parole che io vi dico. Sono spirito e sono vita. In prima Pietro, capitolo 2, versetto 22, ancora riguardo alla bocca di Gesù, leggiamo: egli non commise peccato e nella sua bocca non fu mai trovato inganno. Non disse mai una parola che potesse ingannare qualcuno, raggirare qualcuno, intrappolare qualcuno o nascondere una qualche verità. E questi sono solamente quattro piccoli sguardi alla bocca di Gesù, cinque. Potete studiarla da voi stessi ed egli è il modello da seguire. Quindi l'uomo nuovo ha una bocca nuova e comincia a parlare con un nuovo accento, comincia a perdere l'accento del mondo. Allora, che cos'è che esce da questa bocca nuova? Bene, quattro cose di cui Paolo si occupa qui nel capitolo 4, versetto 2 al 6. Ed una di queste l'abbiamo menzionata la volta scorsa. Il primo elemento distintivo nel modo di parlare dell'uomo nuovo è il linguaggio della preghiera. Versetto 2, permettetemi di leggerlo ancora una volta. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Grazie. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Ora, la prima caratteristica del modo di parlare dell'uomo nuovo è la preghiera. L'uomo nuovo parla a Dio. La volta scorsa abbiamo visto che le parole perseverate nella preghiera hanno a che fare con una supplica a Dio, una supplica intensa, perseverante, risoluta e continua. E abbiamo sottolineato il fatto che fondamentalmente che vi sono due pensieri in quelle parole, quando dice di perseverare nella preghiera o di pregare senza cessare, oppure che in ogni cosa, mediante la preghiera e la supplica, le nostre richieste siano rese note. Cioè, questa idea della preghiera continua contiene prima di tutto il concetto dell'essere coscienti della presenza di Dio, cioè significa semplicemente aver Dio in primo piano nella mente, così che qualunque cosa accade reagiamo immediatamente portandolo a Dio. Vediamo qualcosa di buono, ringraziamo Dio. Vediamo qualcosa di brutto, supplichiamo Dio a quel riguardo. Bisogna essere pronti a reagire alla presenza di Dio, che mi trovo sempre sul punto di iniziare una conversazione con Dio alla luce di qualsiasi avvenimento si verifichi. Questo significa pregare senza cessare. Però abbiamo anche visto che l'espressione perseverare nella preghiera, nel significato fondamentale della parola greca, significa essere coraggiosi, audaci, persistenti. Quindi non è solamente l'idea di una vaga coscienza di Dio che fluttua nella mente, no. È l'idea di tenere duro, di perseverare, di pregare con un peso sul cuore finché Dio non fa qualcosa. E ne abbiamo viste le illustrazioni nel Vangelo di Luca, nei capitoli 11 e 18. Abbiamo visto come laddove vi sono perseveranza, insistenza e persistenza, Dio risponde proprio a motivo di quello. Paul Selhammer ed io stavamo parlando di questo, questa settimana mi ha suggerito una buona illustrazione, vorrei che la consideraste in Neemia capitolo 1. E questa è un'illustrazione di entrambi quei concetti nella preghiera. Neemia, nel capitolo 1, si adopera per prepararsi attraverso un tempo prolungato di preghiera e dice al versetto 4, quando udì queste parole riguardo alla distruzione della sua città, Gerusalemme, e alle sue condizioni di rovina, Dice: mi misi seduto e piansi e feci cordoglio per parecchi giorni, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: ti supplico, o Signore, Dio del cielo, Dio ti supplico grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia verso quelli che ti amano ed osservano i tuoi comandamenti. Siano ora le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti affinché tu possa udire la preghiera del tuo servo che io rivolgo a te giorno e notte. E qui abbiamo un uomo che persevera nella preghiera, e non si tratta solamente di una vaga coscienza di Dio che fluttua, si tratta di un'insistenza, di una persistenza. È come Giacobbe, significa rimanere aggrappati a Dio e dire: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. Ed egli supplica e supplica e supplica giorno e notte. E questo è un tipo di preghiera. Poi è interessante notare che al capitolo 2 egli viene condotto davanti al re Artaserse. Guardiamo il passo insieme, versetto 1. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, mentre il vino era davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Egli naturalmente era il coppiere del re ufficiale. Ora, io non ero mai stato triste in sua presenza, perciò il re mi disse: perché hai l'aspetto triste dal momento che non sei malato? Questo non può essere altro che tristezza del cuore. Ebbi grandissima paura e dissi al re: viva il re per sempre, che è una cosa ufficiale che bisogna dire ai re di tanto in tanto per mantenerli di buon umore. Perché il mio volto non dovrebbe essere triste quando la città, il luogo dei sepolcri dei miei padri, giace in rovina e le sue porte sono state consumate dal fuoco? Ed il re mi disse: che cosa quindi domandi? Ora osservate. Allora pregai al Dio del cielo. Qui abbiamo l'altra dimensione, giusto? Questa non è una preghiera prolungata e continua, qui si tratta semplicemente di rivolgere a Dio una brevissima preghiera sul momento. E in altre parole, egli sta per avere proprio in quel momento l'opportunità di affrontare un momento molto importante della sua vita e quindi afferra al volo la preghiera. Quella è la coscienza diffusa della presenza di Dio che porta Neemia ad avere in ogni situazione come prima reazione quella di rivolgersi a Dio. E quindi nel capitolo 1 vediamo l'idea della preghiera prolungata e nel capitolo 2 vediamo quella coscienza della presenza di Dio che spinge la persona a rivolgersi subito a Dio, rivolgere il pensiero a Dio nel momento della tensione o nel momento in cui qualcosa accade. Quindi è questo quello che stiamo considerando. Ora torniamo a Colossesi capitolo 4, perché qui stiamo considerando il concetto di perseverare nella preghiera e vediamo entrambe quelle realtà, l'idea di una continuità nella preghiera e l'idea di rivolgere consapevolmente il pensiero a Dio ogni volta che vi accade qualcosa. Quindi abbiamo imparato questo ed abbiamo anche imparato che dobbiamo vegliare, non possiamo pregare senza vedere ciò che sta succedendo e dobbiamo essere riconoscenti. Il rendimento di grazie è una parte estremamente vitale della preghiera. Potrebbe essere interessante per voi sapere, notare che, come ricorderete, quando l'Apostolo Paolo scrisse il libro dei Colossesi, era prigioniero. E quindi quando dice perseverate nella preghiera vegliando in essa con rendimento di grazie, queste parole assumono un peso particolare proprio a motivo della sua situazione. Egli era prigioniero. Se leggeste il Salmo 69 trovereste, giusto per fare un esempio, lo spirito di Davide, il quale riversa continuamente il proprio cuore davanti a Dio a causa di una situazione molto difficile, ma in tutto quello è intessuto uno spirito di ringraziamento. Ed il ringraziamento nasce dal fatto che egli ha la certezza assoluta che Dio farà cooperare ogni cosa per il suo bene. Nel Salmo 116, non c'è bisogno che lo cerchiate, ma vi leggerò semplicemente qualcosa da questo. Dice: è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi. Oh Signore, veramente io sono tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai sciolto i miei legami ed io ti offrirò il sacrificio di ringraziamento. E in altre parole, è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi ed anche se quello dovesse accadere, io ti ringrazierò. Ora questo è l'atteggiamento giusto, ringraziamento persino nella morte. Quindi abbiamo Paolo in prigione eppure riconoscente. Quindi dalla bocca dell'uomo nuovo esce il linguaggio della preghiera. È una preghiera forte, una preghiera persistente, una preghiera vigilante ed una preghiera riconoscente. Ora consideriamo il secondo elemento. Il secondo elemento del parlare non è il linguaggio della preghiera, ma, nei versetti 3 e 4, il linguaggio della proclamazione. Il linguaggio della proclamazione. La bocca dell'uomo nuovo pronuncia questo, notate il versetto 3. E Paolo questo lo collega alla preghiera, facendone una richiesta specifica. Pregando nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, per annunciare, per proclamare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, affinché io lo manifesti come devo parlarne. Per due volte vediamo la parola parlare qui, una volta vediamo la parola pronuncia o proclamazione, una volta vediamo la parola manifestare. Quindi qui abbiamo il linguaggio della proclamazione, qui abbiamo l'Apostolo Paolo che sta dicendo pregate per me affinché io possa aprire la bocca e possa proclamare. E per implicazione, non naturalmente mediante un'affermazione rivolta direttamente a noi, vediamo che un altro elemento nel modo di parlare dell'uomo nuovo è il linguaggio della proclamazione. Notate la frase lì alla fine del versetto 3, a motivo del quale sono anche prigioniero, oppure in catene? In questo momento particolare della vita di Paolo, e voglio darvi un piccolo contesto del libro di Atti, però consideriamolo insieme, giusto brevemente, andiamo ad Atti 21 e vediamo com'è che Paolo arrivò nella situazione in cui si trovava. In Atti 21, versetto 27, Paolo era giunto a Gerusalemme, ragazzi, era un lungo viaggio per arrivarci, era stato un lungo viaggio ed era stato un viaggio molto faticoso, con grande amore aveva raccolto del denaro in tutto il mondo dei gentili per darlo ai santi poveri e per cercare di riconciliare i giudei della chiesa di Gerusalemme con i credenti gentili lì presenti, ed aveva fatto cose veramente grandi, grandiose per superare tutti gli ostacoli e riuscire a portare a compimento quell'impresa. Finalmente era arrivato con grande gioia a Gerusalemme e non appena vi giunse scoppiò il caos più totale, versetto 27, quando i 7 giorni di un voto al quale stava partecipando, quando i 7 giorni stavano ormai per terminare, i giudei dell'Asia, avendolo visto nel Tempio, sobillarono tutta la folla, gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che insegna a tutti, dappertutto, contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo, cioè contro il Tempio, e oltre a questo ha introdotto dei greci nel Tempio ed ha profanato questo luogo santo», il che naturalmente non era vero, il testo dice semplicemente che lo avevano visto in città con Trofimo, un efesino, e supponevano che Paolo l'avesse condotto nel Tempio. E tutta la città fu in agitazione ed il popolo accorse da ogni parte, presero Paolo, lo trascinarono fuori dal tempio e subito le porte furono chiuse e cercavano così di ucciderlo, versetto 31. Bene, quello fu l'inizio della prigionia di Paolo, fu arrestato lì, fu tenuto in prigione, presentò la propria difesa e alla fine fu portato via da Gerusalemme perché a motivo dei complotti per ucciderlo era troppo pericoloso lasciarlo là. Fu condotto a Cesarea, che si trovava sulla costa, e Cesarea era la città occupata dai Romani nella quale essi avevano stabilito il centro del loro governo sul territorio. Rimase lì per un certo periodo di tempo e pronunciò alcuni grandi discorsi, difendendosi davanti a Felice, davanti a Festo e ad Agrippa, ed alla fine, rendendosi conto che non sarebbe arrivato da nessuna parte, lì si appellò a Roma e quindi lo misero sulla nave e lo mandarono a Roma. Ricordate? E durante il viaggio verso Roma attraversò tutti quei problemi enormi, il mare, il naufragio e tutto il resto. Poi più avanti nel libro, quando arrivate al capitolo 27, potete leggere tutto il resoconto, e finalmente nel capitolo 28 arrivò a Roma. Ora, quando lo troviamo a Roma, lì ci viene detto qualcosa riguardo a ciò che gli accadde in relazione alla sua condizione di prigioniero. Guardate al versetto 16 del capitolo 28, Atti 28, 16. Quando arrivammo a Roma, il centurione, cioè il soldato che comandava 100 uomini, consegnò i prigionieri al comandante della guardia. Però Paolo fu permesso di abitare per conto proprio con un soldato che lo sorvegliava. A quanto pare a Paolo fu concesso di vivere una certa casa presa in affitto nella quale era tenuto prigioniero legato ad un soldato, oppure a diversi soldati che si alternavano e lo sorvegliavano. Versetto 30 di quello stesso capitolo. E Paolo rimase 2 anni interi nella propria casa presa in affitto e riceveva tutti coloro che venivano da lui. Bene, ora possiamo tornare a Colossesi. Quindi troviamo l'apostolo Paolo durante quei 2 anni di prigionia nel momento in cui scrive il libro dei Colossesi. Ed egli usa le proprie catene come uno strumento per compiere il suo ministero. Riusciva a scrivere molte lettere perché non stava viaggiando molto. E un'altra cosa che riusciva a far molto era l'evangelizzazione. Riusciva ad evangelizzare molti soldati. Senza dubbio i soldati che si alternavano venivano evangelizzati. In Filippesi 1,13 dice, infatti anche Filippesi fu scritto durante quegli stessi anni, dice: «Tanto che le mie catene in Cristo sono divenute manifeste in tutto il pretorio ed in ogni altro luogo». Sta dicendo: questa è la più grande opportunità che io abbia mai avuto. Continuano semplicemente a mandarmi soldati, io continuo a conquistarli e portarli a Cristo e li mando indietro e loro continuano a conquistare altri. C'erano folle di persone che venivano nella sua casa presa in affitto ed egli predicava loro il Vangelo. Filippesi 4,22 dice che tutti i santi vi salutano, soprattutto quelli della casa di Cesare. Era riuscito a conquistare persino alcuni membri della casa di Cesare. Ora, se tornaste ancora una volta all'ultimo versetto del libro di Atti, Atti 28:31, lì leggereste questo: durante tutti e due quegli anni egli stava predicando il regno di Dio e stava insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con ogni franchezza. E poi c'è questa affermazione, questa grande affermazione: senza che nessuno glielo impedisse. Per 2 anni interi, usando la sua prigionia come una piattaforma, egli predicò ed insegnò, e la richiesta di preghiera del capitolo 4 ricevette risposta, così che gli ebbe una porta aperta e nessuno durante tutto quel periodo gli impedì mai di predicare. Tutto il tempo della sua prigionia fu un tempo di proclamazione. In Atti 21, quando fu arrestato per la prima volta, pronunciò un grande sermone davanti alla folla. Leggetelo, è un capolavoro. In Atti 24 si presentò davanti a Felice, il governatore, e pronunciò un grande messaggio anche lì, proclamò un grande messaggio. In Atti 26, davanti ad Erode e Agrippa, pronunciò un altro grande messaggio riguardo alla verità, includendo la meravigliosa testimonianza della sua conversione. In Atti 28, capitolo 28, quando arrivò come prigioniero nella propria casa, la prima cosa che fece fu convocare tutti i giudei così da poter cominciare ad evangelizzarli. Li convocò tutti a casa sua in Atti 28, 17 ed ebbero un grande incontro di evangelizzazione rivolto ai giudei, proprio all'inizio della sua prigionia. Quell'uomo non ebbe mai un pensiero negativo nella sua mente, ogni cosa era solamente un'opportunità. Proclamava sempre, l'unica volta in cui la sua voce tacque fu quando la scure gli tagliò la testa. Che grande lezione, vero? Non esistono circostanze negative, esistono solamente opportunità uniche. Alcuni di voi hanno letto in Grace to You la lettera che ho ricevuto da Charles Tex Watson, uno dei membri della famiglia Manson che si trovava in prigione, una storia veramente meravigliosa. Un giorno ricevetti dal nulla questa lettera che diceva: voglio che sappiate che ho ricevuto alcune delle tue registrazioni, sto crescendo nel Signore ed ho accolto Gesù Cristo come mio Salvatore ed ho avviato uno studio biblico in prigione. E gli risposi e da allora egli mi ha scritto nuovamente e mi risulta che abbia avuto uno scambio di lettere anche con altre persone qui a Grace Church. E la cosa veramente entusiasmante è che egli disse: questo è un luogo meraviglioso in cui svolgere il ministero, perché se il Signore vuole che io esca, spetta a Lui deciderlo, se vuole che io rimanga qui, spetta sempre a Lui. Sono felice ovunque mi trovi, purché possa predicare il Vangelo. Ora, questa è trasformazione, fratelli. E questo è l'atteggiamento di Paolo. Ogni luogo diventava un pulpito, qualsiasi luogo. E Paolo era abbastanza dinamico da creare problemi, da mettere in subbuglio un'intera città. Però non vi fu mai una circostanza negativa. Chiunque diceva: oh, mi piacerebbe proclamare un po' di più il Vangelo, ma le circostanze non me lo permettono. Non sono le vostre circostanze a non permettervelo? È qualcos'altro? O quella nella città di Roma era una situazione strategica. Sapete, i giorni d'oro di Roma erano ormai passati, i dittatori avevano gradualmente usurpato tutto il potere del popolo e la Repubblica era morta. Regnava il dispotismo ed in quel momento governava il peggiore di tutti, un uomo di nome Nerone. Quando l'Apostolo Paolo arrivò a Roma, Nerone doveva aver qualcosa come 25 anni. Egli sarebbe già stato responsabile del sanguinoso assassinio di sua madre Agrippina e quasi certamente a quel punto aveva assassinato anche sua moglie Ottavia. In mezzo a tutto quello sorgeva il Tempio di Giove, con il falso culto che vi si praticava, e sul Palatino si trovavano i tre grandi palazzi di Augusto, Tiberio e Caligola, che erano stati tutti accorpati per formare un'unica dimora per Nerone. E Roma era diventata il centro della decadenza e del paganesimo. Nella città vivevano circa 2 milioni di persone, più della metà di loro, 1 milione o più, erano schiavi, e gli storici ci dicono che tra gli altri 700 erano senatori, 10.000 erano cavalieri, 15.000 erano soldati, mentre la maggior parte dei rimanenti erano poveri, migliaia dei quali dormivano per strada perché non avevano una casa. Ed in mezzo a quella confusione, in mezzo a quella dissolutezza, in mezzo a quella situazione così problematica, piombò questa piccola bomba ebraica. E sebbene fosse prigioniero, e sebbene fosse rinchiuso nella propria casa, tutto quello non ostacolò minimamente la sua proclamazione. Durante quel periodo scrisse Colossesi, durante quel periodo scrisse Efesini, durante quel periodo scrisse Filippesi, durante quel periodo scrisse Filemone. Fu un periodo molto produttivo e quindi qui dice: pregando nello stesso tempo anche per noi affinché Dio ci faccia uscire da questa situazione. No, non vediamo queste parole, vero? Non pregava per essere liberato fisicamente, pregava solamente perché le sue parole fossero efficaci. E quindi dice: pregate per noi affinché Dio ci apra una porta per che cosa? Per la parola, per poter pronunciare, per poter proclamare il mistero di Cristo. Pregate per noi è un'espressione piuttosto bella. Il pronome plurale significa che probabilmente includeva alcuni dei suoi compagni che erano con lui, e se guardate alla fine del capitolo 4, lì potete vedere un elenco di nomi, ed in un momento o nell'altro quei cari collaboratori di Paolo erano stati con lui, e quindi sta dicendo: pregate per noi, e soprattutto pregate affinché possiamo parlare, pronunciare il mistero di Cristo. È un uomo che aveva una sola cosa in mente, una sola cosa, e cioè parlare. Perché pregare per Paolo affinché Dio possa aprir loro una porta per la parola. Altrimenti il greco dice una porta per la parola. Una porta per la parola. In Efesini 6,19 c'è una preghiera simile. scrive agli Efesini e naturalmente scrisse quel libro nello stesso periodo, quindi ci sono molte somiglianze. In Efesini 6,19 dice: pregate per me affinché mi sia data la parola perché io possa aprire la mia bocca con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché io ne parli con franchezza come devo fare. Pregate per me affinché io possa essere audace, pregate per me affinché si apra una porta per la parola. Vedete, quest'uomo era consapevole di trovarsi sul campo di battaglia, in prima linea, nelle trincee, a combattere come un fante. Non chiese di pregare per i suoi bisogni personali, non disse pregate per me affinché io riesca a resistere sotto questa pressione, non disse pregate per me affinché io venga liberato dalla prigione, disse solo pregate per me affinché io possa aprire la bocca e trovare una porta per la parola. Franchezza. In realtà non è cambiato nulla, fratelli, possiamo tornare fino al libro di Atti e quando nacque la Chiesa, la prima riunione di preghiera della quale siano riportati gli avvenimenti e le richieste per cui pregavano si trova in Atti, capitolo 4, versetto 29. Avevano avuto altre riunioni di preghiera, però la prima volta in cui sappiamo per che cosa pregarono è in Atti 4, 29, dice: ed ora, Signore, considera le loro minacce. Signore, l'intera città vuole farci la pelle. E concedi ai tuoi servi di uscire vivi da questo pasticcio. No, vero? Non dissero quello. Concedi ai tuoi servi di poter annunciare, proclamare la tua parola con ogni franchezza. Versetto 31 dice: dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò. Furono tutti ripieni di Spirito Santo ed annunciavano così la parola di Dio con franchezza, e la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore, d'una sola mente. La prima richiesta di preghiera nella Chiesa primitiva di cui siamo a conoscenza è una preghiera per poter parlare, per poter avere franchezza e per poter proclamare. La bocca dell'uomo nuovo dovrebbe proclamare il Vangelo? Ho detto spesso che purtroppo i cristiani sono come un fiume artico con la foce gelata. In qualche modo, a causa di qualche inibizione, a causa di una qualche paura, non partecipiamo all'opera di evangelizzazione, a meno che non veniamo continuamente pungolati, spronati e sospinti. Nella nostra chiesa sta accadendo qualcosa di meraviglioso, un meraviglioso ministero di evangelizzazione. Abbiamo visto persone venire a Cristo settimana dopo settimana dopo settimana. Molti di voi non ne sanno nemmeno nulla. Jim George, che si occupa di quel ministero, mi ha detto l'altro giorno: sai, John, stiamo pregando affinché Dio ci dia solamente 30 uomini. 30 uomini disposti ad essere addestrati, ad uscire a due, o qualunque sia il metodo che usano, forse a tre, per conquistare delle persone a Cristo. Pregheresti insieme a noi? Mi ha detto, affinché Dio ci dia questi 30 uomini? E gli ho risposto, lo farò. Pensereste che in una congregazione di 4.000 persone si possano trovare 30 uomini disposti ad accettare la sfida e l'opportunità di proclamare il Vangelo? E io so come si sente Paolo, perché io ho combattuto e combatto la stessa battaglia. Quanto desideriamo, al di sopra di un'altra cosa, che vi sia una porta per la parola di Dio, che abbiamo un'opportunità di parlare. E poi avete questa paura terribile che nella vostra forza non potete farlo. È come Mosè, no? Dio disse, Mosè, parla per me. E Mosè disse, non posso perché balbetto. Cosa farò? E Dio rispose, chi è che ha fatto la tua bocca? In altre parole, Dio sta dicendo, se l'ho fatta io, posso anche farla funzionare, vero? Abbi semplicemente fiducia di me. E Geremia aveva lo stesso problema. Geremia disse, se pensi che io mi impegni in questo ministero da solo, ti sbagli di grosso. Oh, Signor Dio, io non so parlare. E Dio rispose, non preoccuparti, posso farlo attraverso di te. Quindi Paolo sta dicendo, ascoltate, non posso farlo da solo, quindi il Signore dovrà aprire una porta per la parola. Ora, nel Nuovo Testamento, una porta si riferisce ad un'opportunità. Nel versetto 9 di 1 Corinzi 16, Paolo dice, rimarrò ad Efeso fino a Pentecoste, perché mi sia aperta una grande porta ed una porta efficace. In altre parole, sta dicendo, rimarrò qui, ad Efeso, perché qui la situazione è troppo favorevole. Vuol dire, la porta è spalancata e la porta si riferisce ad un'opportunità. Il motivo per cui rimase ad Efeso per così tanto tempo, ben più di 2 anni, quasi tre, era che l'opportunità era troppo grande. Mi si è aperta una porta. Ora, Dio aveva chiuso alcune porte nella vita di Paolo. Se leggete Atti 16, potreste vedere che cercò di entrare nell'Asia Minore, però lo Spirito lo fermò, cercò di andare a Bitinia, ma lo Spirito lo fermò. Quindi il Signore chiuse delle porte, Paolo lo sapeva, ma il Signore aveva anche aperto delle porte. La via verso est gli era chiusa perché aveva appena stato, la via verso il sud gli era chiusa perché lo Spirito l'aveva fermato, la via verso nord gli era chiusa, l'unica direzione possibile era l'ovest, e quindi andò verso ovest, andò verso il mare Egeo e disse, ed ora, Signore? Ed in visione gli apparve un uomo della Macedonia che gli disse, passa da noi ed aiutaci. E Dio aprì la porta, quindi era abituato a vedere Dio aprire e chiudere le porte delle opportunità. Vedete, questo è il compito di Dio. E Paolo dice: pregate semplicemente affinché Dio mi dia una porta aperta per la parola. Sapete, miei cari, in realtà questo è tutto quello che dovremmo pregare, vero, se avessimo il coraggio di farlo? Pregate semplicemente per delle porte aperte, pregate per le opportunità. Ci vuole coraggio? Perché se pregate così le opportunità arriveranno e vi sentirete responsabili? È compito di Dio quello di aprire le porte. In Apocalisse capitolo 3, versetto 7, leggiamo le seguenti parole. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice colui che è santo, colui che è verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre. Questo è Cristo. E nessuno chiude, apre e nessuno chiude, e chiude e nessuno apre. Quando il Signore chiude la porta, quella è chiusa. Quando il Signore apre la porta, quella è aperta. E dice: io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta. O voi pensate che la chiesa della porta aperta si trovi a Los Angeles? No, la chiesa della porta aperta si trova a Filadelfia. Non Filadelfia con la PH in Pennsylvania, ma la Filadelfia AM, l'Asia minore. Quella è la prima chiesa della porta aperta. Dio diede loro una porta aperta e disse: nessuno la chiuderà se io la apro. Avete una porta aperta per la parola, tutto ciò che vi chiedo è di proclamarla. O io direi che probabilmente il miglior parallelo con la chiesa di Filadelfia sarebbe proprio la Grace Community Church, oppure qualsiasi altra chiesa nel nostro paese. Fratelli, noi abbiamo una porta aperta, non è vero? Non c'è nessuno che possa impedirci di predicare, vero? Non esiste alcuna legge che possa fermarci, non vi è nulla che possa impedirlo, eccetto la nostra indolenza, la nostra infedeltà, la nostra ostinazione. In Atti capitolo 12, Roma aveva sprangato le porte della prigione e posto una guardia accanto a Pietro, ma il Signore le aprì perché voleva che egli predicasse. In Atti 14 Paolo fu picchiato e lapidato a Listra, ma Dio lo rialzò e lo rimandò in città perché voleva che predicasse. Tornò dai suoi fratelli ad Antiochia e testimoniò alla chiesa tutto ciò che Dio aveva compiuto insieme a loro e come aveva aperto la porta ai gentili. Dio aveva aperto la porta ed ha aperto la porta per noi. Tocca a noi aprire la bocca e parlare. Il modo di parlare dell'uomo nuovo è un linguaggio di proclamazione. Sapete, bisogna spingere un po', vero? Vuol dire, la porta potrebbe anche essere aperta, ma potreste doverla spingere leggermente da parte. Un giovane di campagna andò nella grande città per fare domanda per un lavoro. Rimase intimorito dal grande edificio nel quale entrò e si presentò al suo potenziale datore di lavoro. Si sedette per il colloquio ed il datore di lavoro gli chiese: hai un motto nella vita, giovanotto? Sì, signore, lo stesso che a lei, rispose. Ebbene, cosa vuoi dire, figliolo? L'ho visto sulla porta, signore. Spingere. Quello è un buon motto, vero? Spingere, spingi. Potrebbe essere aperta, però spingi. Se non lo è, lo scoprirai. E Paolo qui sta spingendo, sta dicendo: Dio, spero che questa porta sia aperta. Notate che il termine usato qui in Colossesi indica in realtà la parola. Sta dicendo una porta aperta per la parola. Damo il fatto che Paolo non si preoccupasse mai di condividere la propria opinione, vero? Paolo insegnava sempre la parola. Sapete come la penso al riguardo? Una cosa che avrete quando verrete qui a Grace Church è che riceverete la parola, perché questo è ciò di cui ci occupiamo, insegnare la parola. E cos'è che insegnavo? Boh, guardate il versetto 3. Per annunciare, per proclamare il mistero di Cristo. E abbiamo studiato abbastanza da sapere che cos'è che sia il mistero di Cristo. È tutto il Vangelo, vero? E tutto ciò che esso comprende. Tutte quelle verità sacre nascoste nell'Antico Testamento, rivelate nel Nuovo. Tutte le verità riguardanti Gesù Cristo, il fatto che Egli dimora nel credente. Questo è il mistero del Cristo che dimora in noi, Colossesi 1, 26 e 27. Il fatto che Egli è Dio incarnato, quello è il mistero dell'incarnazione, Colossesi 2, 2 e 3. Il mistero del rapimento, il fatto che Gesù ritornerà per la sua chiesa, 1 Corinzi 15, 51 e 52. Il mistero della sposa, il fatto che egli si unirà a noi in modo eterno, come sua sposa ed oggetto del suo amore, Efesini 5. Il mistero dell'iniquità, il fatto che egli verrà e porrà fine alla pienezza del peccato, 2 Tessalonicesi 2, 7. Tutte quelle verità sacre vengono rivelate nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Cristo. Il mistero dell'unica chiesa, giudei e gentili insieme, uniti in lui. In altre parole, Paolo sta dicendo: pregate per me affinché io possa avere una porta per la parola, per annunciare tutta la verità del Vangelo di Gesù Cristo. Oh, è così importante. Al versetto 4 dice: affinché io lo manifesti come devo parlarne. Notate la parola devo? Nella sua vita c'era un devo divino. Leggete Romani capitolo 1. Dice: non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi anche del gentile. Poco prima avevo detto: devo parlare, sono costretto a parlare, sono debitore, lo ricordate? Verso i giudei ed i gentili. E poi in 1 Corinzi capitolo 9, in quel grande passo, dice: guai a me se non evangelizzo. A lui non importava aver libertà per i propri piedi, purché aveva libertà per la sua bocca. E voleva farlo nel modo giusto. Voglio farlo come dovrebbe essere fatto. Voglio manifestarlo come dovrebbe essere manifestato. Voglio annunciare la pienezza di quel mistero. Ascoltatemi, cari, Dio vuole che proclamiate Cristo, però vuole che lo facciate nel modo giusto. Ed io vedo due pensieri in quella frase, come devo parlare. Qui abbiamo il dovere di farlo ed il dovere di annunciarlo nel modo in cui dovrebbe essere annunciato. E temo che a volte un buon messaggio proclamato male produce quasi lo stesso risultato di un cattivo messaggio. Paolo chiede che si preghi sia per la propria motivazione, affinché parli come dovrebbe, sia purché lo faccia correttamente, affinché annunci il Vangelo nel modo in cui deve essere annunciato. Ogni volta che ho una conferenza per pastori, li metto sempre in guardia al modo in cui presentano il Vangelo. È molto facile presentare qualcosa di meno del Vangelo e poi chiedere alle persone di consacrare la propria vita a qualcosa che non comprendono veramente. In Atti capitolo 20, quando Paolo parlò del modo in cui predicava, disse «Io testimonio», ed usò lì la parola greca «diamarturmai», che significa rendere una testimonianza completa ed approfondita riguardo al ravvedimento verso Dio e alla fede nel nostro Signore Gesù Cristo. E in altre parole, io rendo una testimonianza completa, non un'evangelizzazione fatta a metà. Ed io spesso dico ai pastori «fate attenzione a tre cose nell'evangelizzazione, ok? Fate attenzione all'evangelizzazione incentrata sull'esperienza», è quella nella quale non predichiamo mai il Vangelo, veramente, facciamo semplicemente raccontare a qualcuno la storia di come la sua vita si è cambiata. Ricordo di aver raccolto un giornale, che ero arrivato nell'ufficio nella chiesa, riceviamo molti giornali, praticamente ogni organizzazione cristiana nel paese ci invia il proprio giornale e le proprie informazioni, ma in uno di quelli che ricevemmo vi era un articolo intitolato «Come organizzare il culto della domenica sera» e diceva «Presentate testimonianze di persone strane e particolari». Suggeriva che un esempio eccellente fosse quello di una nana alta 97 centimetri che sarebbe salita sul pulpito ed avrebbe pronunciato una testimonianza veramente sensazionale. E dall'altra parte abbiamo la donna tatuata, dall'altra parte abbiamo l'inghiottitore di spade, sapete, abbiamo l'intero spettacolo da baraccone. Ebbene, sono felice per la donna di 97 centimetri, però devo dirvi una cosa, uno dei pericoli dell'evangelizzazione è portare le persone a rispondere ad una testimonianza invece che ad un'informazione completa riguardo al Vangelo, così che in realtà non sanno a che cosa stanno rispondendo e finiscono per essere vaccinati e più tardi qualcuno dice loro, oh, vorrei parlarvi di Cristo, oh, ci ho già provato, non funziona. La seconda cosa è evitare l'evangelizzazione incentrata sull'io, no? L'idea del quanto vi piacerebbe, 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 quanto vi piacerebbe. Non vi piacerebbe, non vi piacerebbe, non vorreste essere felici. E una volta ricevetti una telefonata da una persona che mi disse mi è appena successa una cosa terribile, ho cercato di condurre una persona a Cristo e aveva tutti questi problemi ed era una persona molto conscienziosa, una persona veramente cara, e le ho detto Cristo può risolvere i tuoi problemi e Cristo può guarire il tuo matrimonio, Cristo può riportarti tuo figlio che si trova in un istituto psichiatrico e Cristo può fare tutte queste cose per te. Lei ricevette Cristo, chi non lo farebbe in quelle condizioni, e un paio di settimane dopo tornò da quella donna, le rinfacciò tutte le cose e disse il tuo Gesù non funziona. Vedete, va bene, io voglio dire, non è veramente corretto farlo. Conosco alcune persone che non appena sono state salvate hanno cominciato ad avere problemi. Non promettete quelle cose alle persone, quello non è il Vangelo. Quindi evitate l'evangelizzazione incentrata sull'esperienza, evitate l'evangelizzazione incentrata sull'io e a tutti i costi evitate l'evangelizzazione sbrigativa, dove tutto quello che volete è che prendano una decisione, indipendentemente da ciò che sanno. Assicuratevi di non presentare loro solamente una versione rapida, veloce, sbrigativa, giusto per ricevere una decisione. Ricordo sempre quell'uomo nella chiesa che mi portò una copia dell'Hollywood Reporter, nella quale c'era una pubblicità per quella Disneyland biblica che stavano cercando di costruire. Cioè, tutte quelle robe, idee strane, assurde. Doveva essere una Disneyland biblica di 26 milioni di dollari. E una volta stavo raccontando questa storia ad un gruppo di pastori e l'uomo che stava portando avanti quel progetto era presente. Non me lo dimenticherò mai. Oh ragazzi, non era affatto entusiasta della cosa. A quanto pare ne aveva parlato anche ai pastori, ogni tanto mi capita di finire in situazioni del genere, però comunque, dovete fare attenzione, questo stava cercando di costruire una Disneyland biblica, ed aveva pubblicato alcuni annunci sull'Hollywood Reporter, un giornale specializzato nell'industria cinematografica per cercare di reclutare delle persone per partecipare a quel progetto, ed era una cosa molto seria, aveva pagato per un grande annuncio nel quale si diceva che avevano bisogno di persone capaci di progettare il Mar Rosso, che si dividesse, cercavano un uomo alto almeno 2,13 m per interpretare Golia e volevano un ragazzo bravo con la fionda, sapete, tutte quelle robe del genere, cercavano ogni sorta di, sai, le cose più varie, cercando qualunque cosa, di costruire una balena, volevano realizzare un'attrazione dentro una balena, non so, cose assurde, però la cosa principale che mi lasciò completamente di stucco era proprio là fuori nella piazza, non me lo dimenticherò mai. mentre stavo leggendo lì il giornale, diceva: cercasi uomo alto, moro, di bell'aspetto, più di 1,83 m, per interpretare il ruolo di Gesù, e deve conoscere almeno le quattro leggi spirituali. Non vi è nulla di sbagliato nelle quattro leggi spirituali, ma quando il mondo pensa che quello sia tutto quello che Gesù conosce, in qualche modo hanno ricevuto la versione rapida e sbrigativa senza ricevere il messaggio intero, completo. Evitate l'evangelizzazione incentrata sull'esperienza personale, l'evangelizzazione incentrata sull'io, l'evangelizzazione sbrigativa. Non cercate solamente di ottenere una decisione, non cercate solamente di placare i problemi delle persone e non cercate di fare presa su qualcuno soltanto perché il messaggio ha fatto presa su di voi. Date loro la verità nella sua totalità affinché possano dare una risposta consapevole alla testimonianza completa riguardante Cristo. Ed è proprio questo, naturalmente, ciò che il versetto 4 comunica con forza, no? Affinché io lo manifesti come devo parlarne. Voglio che il Vangelo sia esposto con chiarezza, quello è il senso della parola manifestare, così come dovrebbe essere comunicato. Quindi Paolo sta dicendo: pregate affinché Dio ci dia delle porte per la parola. Oh, l'uomo nuovo dunque avrà il linguaggio della preghiera ed il linguaggio della proclamazione. In terzo luogo, il versetto 5, l'uomo nuovo avrà anche il linguaggio della condotta, il linguaggio della condotta. Ora, qui ci allontaniamo un pochino dalla bocca, ma in realtà questo è il linguaggio più essenziale di tutti, non vi dedicheremo molto tempo, permettetemi semplicemente di presentarvelo in termini generali. Versetto 5, comportatevi con sapienza verso coloro che sono di fuori, riscattando il tempo. Ora, qui sta parlando del linguaggio della condotta, o se preferite, del linguaggio del comportamento. Volete sapere una cosa? La cosa più importante che direte non è ciò che direte, ma ciò che siete, giusto? Perché ciò che siete che darà credibilità a ciò che direte. Ricordo quella vecchia frase che mio padre ripeteva così tante volte quando ero ragazzo: la tua vita parla così forte che non riesco a sentire quello che stai dicendo. È essenzialmente di questo che stiamo parlando. Camminate, avrete versato 5, camminate, camminate. E ricordate, il cammino viene prima del parlare. Il cammino viene prima del parlare. Ora sta dicendo camminate con sapienza. Cos'è la sapienza? Può valutare correttamente le circostanze e prendere decisioni conformi alla volontà di Dio. Camminate secondo uno stile di vita cristiano attentamente pianificato e coerente. E se avrete un qualche dubbio riguardo a quale sia quel cammino, potete semplicemente guardare il capitolo 4, 5, 6 di Efesini e lì troverete tutto ciò che c'è da sapere. Camminate con sapienza. Possiamo camminare con saggezza perché possediamo questa sapienza fondamentale, l'abbiamo visto in Colossesi 1:9, vero? Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo udito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Siete stati salvati, vi è stata data la sapienza, avete bisogno di essere ripieni di quella sapienza affinché possiate camminare in essa. Sapete, il cristiano può camminare come uno stolto e poi quando cerca di parlare nessuno gli crede, nessuno lo ascolta, nessuno lo sente. Oh, ci è stata data la sapienza, a volte le voltiamo le spalle però. Voi potreste dire, bene, ma in che modo il cristiano può comportarsi da stolto? Ma un modo di camminare come uno stolto lo troviamo in 1 Timoteo 6:9. Ma quelli che vogliono arricchirsi cadono in tentazione, in un laccio ed in molte concupiscenze insensate e dannose. Un modo di recitare la parte dello stolto è quella di vivere per il denaro. Quello renderà la vostra testimonianza così confusa che nessuno comprenderà quello che direte. Un altro modo di recitare la parte dello stolto è quello di cercare di vivere la vita cristiana in modo legalistico. In Galati, capitolo 3, versetto 1, «O Galati insensati, stolti, chi vi ha ammaliati affinché non obbediate alla verità?» Versetto 3, «Siete così insensati che dopo aver cominciato con lo spirito pensate di essere resi perfetti mediante che cosa? Mediante la carne?» Volete essere stolti? Allora operate nella carne, agite nella carne, operate con le vostre forze, oppure vivete per il denaro, per i soldi. Questi sono solamente un paio di modi in cui il cristiano potrebbe recitare la parte dello stolto. Un altro modo lo troviamo in Giacomo 3, dove dice: chi è savio ed intelligente fra voi? Oh, vi dirò chi lo è, colui che mostra mediante una buona condotta le proprie opere. Sapete come potete riconoscere un uomo saggio? Dal modo in cui si comporta. Però se avete amara gelosia e spirito di contesa, quella non è tanta saggezza, vero? È stoltezza. Confusione da ogni opera impia, malvagia. Abbiamo anche un altro modo in cui il cristiano può recitare la parte dello stolto, mediante l'invidia, la contesa, la divisione, la confusione. Vedete, questi sono solamente alcuni modi in cui il cristiano può comportarsi da stolto, nel proprio stile di vita. Però Paolo sta dicendo, non fatelo, camminate con sapienza. E che cos'è la saggezza? Cos'è la sapienza? È proprio qui, non è vero? Stabilite le vostre priorità secondo il libro, secondo il modello di Dio. permettetemi semplicemente di darvi quattro suggerimenti, ok? Che vi aiuteranno. Quattro modi per ricevere la sapienza. Numero uno, l'adorazione. L'adorazione, il timore del Signore è il principio di che cosa? Della sapienza. Proverbi 9:10, giusto? Quando cominciate ad adorare veramente Dio, quella è sapienza. È lì che comincia la saggezza. In secondo luogo, la preghiera. Giacomo dice che se qualcuno manca di sapienza, che cosa? La chieda, giusto? Adorate e chiedete. E vi dirò un altro modo, studiate. Otterrete la sapienza di Dio quando studierete la verità di Dio. Colossesi capitolo 2, versetto 2. Affinché i loro cuori siano consolati, essendo uniti nell'amore, ed arrivino a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, alla conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Bene, è in Cristo che esiste tutta la sapienza. Ora andate al 3:16, e se è in Cristo che esiste tutta la sapienza, allora 3:16 dice che la parola di Cristo dimori in voi abbondantemente, in ogni cosa, in ogni sapienza. Ottenete sapienza mediante l'adorazione, la preghiera, lo studio e mediante un altro mezzo, l'istruzione da parte di insegnanti devoti. Colossesi 1, versetto 28. Cristo, che noi predichiamo, ammonendo ogni uomo ed insegnando ad ogni uomo con ogni sapienza, affinché possiamo presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Ora ascoltate, nella vita cristiana ci sono delle fonti dalle quali possiamo ottenere sapienza, vero? Mediante l'atto di adorare Dio, Dio ci impartisce la sua sapienza. Mediante la preghiera, mediante lo studio, mediante l'istruzione da parte di insegnanti devoti, e tale sapienza è disponibile, tale sapienza deve essere conservata e tale sapienza deve produrre uno stile di vita saggio. Non la stoltezza di vivere per i soldi, non la stoltezza di vivere in modo legalistico, non la stoltezza di vivere secondo la mente carnale, come vediamo in Giacomo 3, ma la sapienza di camminare secondo la verità della parola di Dio. E sapete che cosa accade? Che quando camminate con sapienza verso coloro che sono lì di fuori, allora ciò che dite, ciò che direte avrà un significato, vero? E francamente non prima di allora. Pensate solamente ai Colossesi, no? Com'è che facevano conoscere la loro fede? Ma prima di tutto erano una minoranza, vero? Una minoranza veramente piccolissima, non avevano un edificio di culto, non avevano alcun edificio, nessuna grande croce sospesa in aria, nessun cartellone pubblicitario, nessuna radio, nessuna insegna, nessun adesivo per automobili, nessun volantino, nessun libro, nessuna produzione musicale, nessun, neanche il Nuovo Testamento, nulla. E potresti dire, caspita, ma com'è che riuscivano ad andare avanti? Suppongo che non avessero nemmeno una libreria cristiana. Nessun simbolo del pesce? Ma che cos'è che si appendevano al collo a quei tempi? Com'è che diffondevano il messaggio? Volete sapere com'è che lo facevano? Accoglievano il messaggio e poi lo vivevano? E quello era, ed è ancora, l'unico metodo credibile di evangelizzazione nel mondo. Prima camminate e poi parlate. E potete stare in televisione, alla radio, sui cartelloni pubblicitari, sugli adesivi per automobili fino a diventare viola. Ma se i cristiani non vivono ciò che proclamano, nessuno ci crederà. Oggi non è affatto diverso, vero? Tutte quelle cose, e io non sono contrario ad esse, ma quelle cose servono solamente a confermare oppure a smentire la realtà del cristianesimo che le persone vedono nella vita dei cristiani che conoscono. Tutto qui. E quindi sta dicendo, camminate con sapienza verso quelli che sono di fuori, coloro che non sono cristiani, non credenti. I credenti sono coloro che vivono di dentro. Ora dice, riscattando il tempo. E cosa intendi dire, Paolo? La parola tempo lì non è chronos, nella quale deriviamo il termine cronologia o cronografo, che di fatto indica il tempo misurato dall'orologio. No, è kairos, che indica il tempo inteso come opportunità. Dovrebbe essere tradotto con riscattando ogni opportunità. Salmo 90, insegnaci dunque a contare i nostri giorni affinché possiamo applicare il nostro cuore alla sapienza. Si tratta di acquistare l'opportunità. Ragazzi, ve lo dico, l'opportunità arriva e se ne va. La vita è breve, le persone stanno morendo, voi state morendo, Gesù sta per tornare. La Bibbia parla della porta che viene chiusa, la Bibbia parla della notte che sta per venire quando nessuno potrà più operare, la Bibbia parla di Gesù che rimuove il candelabro. Romani 13, leggetelo, no? Versetti dall'11 al 14, è un passo straordinariamente potente. Ci avverte del fatto che sta arrivando un tempo nel quale non sarà più possibile conoscendo il tempo, ed è ormai ora di svegliarsi dal sonno. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre, rivestiamoci delle armi della luce, camminiamo onestamente. È tempo che il vostro stile di vita sia in armonia con il vostro messaggio, fratelli. Non in feste sfrenate, ubriachezze, immoralità, dissolutezza, contese ed invidie. No, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non fate alcuna provvista per la carne. Vedete, il tempo di rimettere in ordine il nostro stile di vita? Quando comincerete a vivere com'è che Dio vuole? Quante opportunità sprecherete ancora? Quando comincerete a condividere Cristo con quell'amico? Quando userete quelle capacità e quei doni che Dio vi ha dato? Quando riceverà Dio quel denaro che gli avete promesso tanto tempo fa? Oh, il vostro cammino parla, vero? Spero che dica la cosa giusta a coloro che sono di fuori. Ogni volta che avete un'opportunità, riscattate oppure acquistate quell'opportunità, acquistatela per l'eternità. Oh, la vita è così breve. Oh, è così insensato che il cristiano la sprechi. Quindi, l'uomo nuovo ha una bocca nuova e quella bocca nuova possiede il linguaggio della preghiera, il linguaggio della proclamazione e poi il linguaggio della condotta, il quale rende credibile ciò che dice, e questo ci conduce al quarto elemento, il linguaggio della perfezione. Alla coerenza della vita segue la coerenza del parlare. Amo questo versetto. Oh, come sarebbe bello avere più tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia. Ricordate quando vi ho letto prima dal Vangelo di Luca riguardo al modo di parlare di Gesù, che gli apriva la bocca e il suo parlare era sempre pieno di grazia? Che il vostro parlare sia sempre pieno di grazia, condito con sale affinché sappiate come dovete rispondere a ciascuno. Ora qui non sta parlando tanto della predicazione del Vangelo, sta semplicemente parlando della conversazione generale, no? La bocca del cristiano dovrebbe pronunciare il linguaggio della perfezione. Dalla bocca del cristiano non dovrebbero mai uscire tutte quelle cose che vi ho elencato la settimana scorsa: la concupiscenza, la malvagità, l'inganno, la maledizione, l'oppressione, la menzogna, la perversità, la distruzione, la vanità, l'adulazione, la stoltezza, le chiacchiere insensate, la follia, la verbosità, parole oziose, falsi insegnamenti, complotti, vanteria, odio, imprecazioni, discorsi osceni o pettegolezzi. Tutte quelle cose sono caratteristiche della bocca non rigenerata, non del cristiano, però il vostro parlare sia sempre con grazia. Fate del parlare con grazia un'abitudine, sia che siate perseguitati, sia che vi troviate in una situazione di tensione, sia che affrontiate delle difficoltà, sia che vi troviate davanti a un giudice del mondo, sia che abbiate subito un torto, sia che parliate con vostra moglie, con vostro figlio, con il vostro vicino, sia che insegnate in uno studio biblico, sia che guidate una classe, qualunque sia la situazione, il vostro parlare sia pieno di grazia. Per dire, John, però cosa intendi dire quando dici parlare con grazia? Intendi forse dire che dobbiamo pronunciare la grazia di Dio? Non è principalmente quello che significa, no? Significa che la vostra bocca pronunci ciò che è spirituale, ciò che è sano, ciò che è appropriato, ciò che è gentile, ciò che è rispettoso, ciò che ha uno scopo, ciò che incoraggia, ciò che è delicato, ciò che è veritiero, ciò che è amorevole, ciò che è premuroso. Non ciò che è amaro, aggressivo, vendicativo, sarcastico, ambiguo, adirato, tagliente o vanaglorioso. O nessuna di queste cose. No, sia pieno di grazia. Però affinché non sembri che dalla vostra bocca debbano uscire soltanto una serie di gentilezze sdolcinate, aggiunge questo: condito con sale. Non deve essere solamente pieno di grazia, ma deve anche produrre un qualche effetto, vero? Ora, cosa significa condito con sale? Bene, il sale fa molte cose, vero? Ogni tanto brucia quando c'è una ferita, non è vero? Però dopo aver bruciato, cosa fa? Guarisce. Il sale impedisce anche la corruzione. Il vostro parlare dovrebbe quindi purificare e dovrebbe contrastare la corruzione. Il vostro parlare dovrebbe agire come un'influenza purificatrice, sana e risanatrice, liberando la conversazione dalla sporcizia che così spesso la sommerge. Efesini 4:29 dice esattamente la stessa cosa: che il vostro parlare sia delicato, pieno di grazia e premuroso. Però lasciate che bruci quando è necessario. Quando c'è una ferita da guarire, lasciate che vada dritto al punto dolente, lasciate che sia qualcosa di puro e di bello, capace di riscattare una conversazione dalla corruzione. Oh, i greci avevano anche un altro pensiero al riguardo. Per loro il sale richiamava anche l'arguzia. E l'arguzia è la capacità di dire esattamente la cosa giusta, esattamente nel momento giusto. E non è forse quello che sta dicendo Paolo? Affinché sappiate come dovete rispondere a ciascuno. Avete proprio la risposta giusta per il momento giusto e per la persona giusta. Plutarco avrebbe reso questa idea con garbo ed arguzia. la parola giusta al momento giusto, alla persona giusta, il linguaggio della perfezione. Mai discorsi osceni, ma sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi, ragione della speranza che si trova in voi, 1 Pietro 3. Ma anche nella semplice conversazione, essere in grado di dire la cosa giusta. La vostra bocca è così importante, fratelli? Prima o poi si deve arrivare al punto in cui diciamo la verità, e tante volte, mediante ciò che diciamo, oppure apriamo un'opportunità, oppure la chiudiamo. Ascoltate, l'empio afferma questo nel Salmo 12,4. Le nostre labbra ci appartengono. Chi è il Signore sopra di noi? Chi può governarmi? Posso dire tutto quello che voglio. Però il cristiano dice questo, Salmo 141,3. Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca. Custodisci la porta delle mie labbra. Che cos'è che esce dalle vostre labbra? Preghiera? Proclamazione? Linguaggio della perfezione. Proprio la cosa giusta al momento giusto per la persona giusta. Ed è proprio così che parla l'uomo nuovo. E voi siete uomini nuovi, vero? Persone nuove. E insieme a tutte quelle cose, il vostro nuovo stile di vita dovrebbe essere accompagnato da un nuovo modo di parlare. Permettetemi di ricordarvi qualcosa in conclusione, ok? Il vostro problema, ed io so qual è, ok? So qual è. Perché dire, oh, tu non mi conosci. Sì, ti conosco il tuo problema. È lo stesso problema che ho io. Il problema con noi, persone nuove, nuove creature, non è che abbiamo due nature, quella buona e quella cattiva, quella vecchia e quella nuova, no. Il problema è che la nuova natura, il nuovo io, è stata influenzata così profondamente dalla carne che non riesce a liberarsene. È un'illustrazione. Potreste prendere una bottiglia di whisky, non dovete farlo veramente, questa è solamente un'illustrazione, ok? Potreste prendere una bottiglia di whisky e potreste svuotarla. Questo potete farlo ovviamente. Mi ricorda quel predicatore che disse: se avessi tutto il whisky del mondo lo verserei nel fiume. E poi il responsabile del culto si alzò e disse: ed ora per il nostro invito canteremo, ci raduneremo presso il fiume. Comunque, per amor dell'illustrazione, potreste prendere la bottiglia da whisky e potreste versarne via tutto il contenuto. Potreste svuotarla di tutta quella robaccia che si trova dentro. E sapete cosa accadrebbe? Se la annusate, cosa succede? Puzza, vero? L'odore rimane. E volete sapere una cosa? Non è molto diverso da quello che accade al cristiano. Voi siete nuove creature. Il vecchio contenuto è scomparso, voi siete nuovi. Però sapete una cosa? È rimasto un po' del vecchio puzzo, vero? È rimasto un po' del vecchio odore, un po' del vecchio sentore. E però versate in quella bottiglia di whisky che avete lì dell'acqua fresca. E poi la svuotate. E versate altra e poi continuate a riempirla e svuotarla. Poco a poco l'odore svanirà. Più sarà riempita, più sarà purificata. Più sarà purificata, meno odorerà, giusto? E voi cristiani, il vecchio contenuto è stato versato via, però l'odore del vecchio rimane. Più sarete ricolmi dello Spirito, più sarete ripieni dello Spirito Santo, più sarete ripieni dello Spirito, maggiore sarà la purificazione. Maggiore la purificazione, minore sarà l'odore. Minore l'odore, più maturerete e meno riconoscibile sarà il fatto che un tempo foste persino una vecchia bottiglia di whisky. Siete uomini nuovi, siete creature nuove, però avete ancora quel vecchio odore che deve essere eliminato. Com'è che sarà eliminato? Guardate quello che dice. Spogliatevi di certe cose, le ricordate? Capitolo 3. Rivestitevi di certe cose. Capitolo 3, versetto 15. La pace di Cristo regni. Versetto 16. Che la parola di Cristo dimori. Versetto 17. Che il nome di Cristo governi. Oh, fate attenzione al modo in cui vivete nella famiglia, mogli, mariti, figli, padri, servi, padroni. Oh, fate attenzione alla vostra bocca, come abbiamo visto nel nostro studio dei versetti dal 2 al 6 del capitolo 4. Quando vi prenderete cura di tutte quelle cose mediante la potenza dello Spirito di Dio, allora l'uomo nuovo sarà l'uomo che Dio ha voluto che fosse. Oh, ascoltate, miei cari, Cristo è sufficiente, non è vero? È sufficiente per rendervi nuove creature e, dopo avervi resi nuovi, vi chiede di emanare il profumo di una nuova vita. E quello significa occuparvi di alcune di quelle vecchie cose mediante l'opera purificatrice della pienezza dello Spirito di Dio mentre vi arrendete a Lui. Bene, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre nostro, questa sera per questo prezioso tempo di comunione, per il modo in cui ha parlato i nostri cuori, per come siamo stati arricchiti mentre siamo stati insieme ai nostri giovani universitari e ci siamo soffermati sulla Tua parola. Ti ringraziamo per la pazienza di queste care persone che sono qui e prego che Tu voglia ricompensarle secondo la loro fedeltà e la loro fede, mediante la Tua grazia e la Tua benedizione abbondante. E che Tu voglia arricchire i nostri cuori a motivo dell'amore che abbiamo visto questa sera, della comunione che abbiamo condiviso e della parola che abbiamo udito. A Te daremo tutta la gloria e tutta la lode, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.